Non è che Monica, tua moglie, ti ha chiesto per San Valentino di tagliare i baffi? Non stai benissimo, Marino.
Vuoi sapere che è successo? Non avevo voglia di parlare col barbiere perché parla troppo, lo sta da solo e ho avuto la brillante idea di farmi imprestare il rasoio di Valerio Fiori. Secondo me gli avevano regalato nel 2003, cominciato a rasare, ma ha lasciato un buco sulla parte destra. Non potevo andare in giro così. Ti assomiglio così, Billy?
No, dimmelo tu perché non mi viene nessuno.
Buzzanga quando faceva il film dell'arbitro, c'è uguale.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Calcio di rigore per il Napoli. Insigne.
Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tanto, peccato non essere riusciti a trovare gol. Abbiamo fatto una buona gara cercando di gestire bene il possesso, magari eravamo solo un po' lenti nel giro palla, però tutto sommato abbiamo fatto abbastanza bene anche il primo tempo.
Stevis cerca la palla fuori per Bastoni, che trova l'angolo lontano e fa 2-0 per lo Spezia.
Lo Spezia ha vinto meritatamente, questa è la nostra, tra virgolette, prima sconfitta, meritata. Probabilmente oggi siamo stati meno lucidi sicuramente nel reagire alle difficoltà che l'avversario ci ha proposto.
È stata una giornata storta in tutto per tutto, quindi le responsabilità sono solamente nostre. Bisogna guardare avanti come abbiamo sempre fatto con grande determinazione e ripartire e imparare anche da questa sconfitta.
Eccoci qui ragazzi, 17 10 800 24 00 24, il numero verde per prenotarvi e intervenire in diretta fino alle 19. Ci sono tantissimi temi sul tavolo in attesa di Inter-Lazio questa sera ore 20 e 45, che in caso di vittoria dell'Inter può decretare il sorpasso in testa alla classifica. Attenzione però alla Lazio. E poi 349-238-6666 sms WhatsApp. Ciao Pier.
Ciao.
Siamo partiti dalla caduta delle grandi di ieri, però vi faccio sentire subito Gasperini che sta parlando a Sky, vittoria sofferta quella dell'Atalanta.
L'altra cosa che oggi ad esempio ha giocato non da centrale, ma ha giocato da centrodestra. E, da centrale ha sempre fatto molto bene, a centrodestra ha ancora margini, ma io credo che lui ha le capacità anche tecniche, visto che ha fatto nell'arco della stagione degli assist, mi pare ha fatto 4-5 assist, oltre un paio di gol determinanti. Ha delle qualità, però ancora non ha la convinzione. Però parliamo di un giocatore molto giovane che io credo che un altro anno, il prossimo anno, possa avere un'evoluzione importante, perché i mezzi difensivi sono veramente importanti.
Sta parlando di Romero, difensore dell'Atalanta, anche se Gasperini dovrebbe fare una statua in piazza a Muriel, che gli ha risolto il 90esimo, una partita incasinatissima. Oggi il Cagliari non meritava di perdere. E poi insomma, poi il calcio è fatto di mille cose e anche di mille episodi. Alle 17:20 con Luca Marelli faremo un Varanatomi anticipato, perché parliamo di Napoli-Juventus, ma gli chiediamo anche del calcio di rigore tolto al Cagliari al 94esimo, che fa molto discutere.
Sì, ma rivisto lo sai che ci stava secondo me, ma poi non anticipiamo i temi, però mi sembra una decisione corretta. Cagliari non meritava di perdere, l'Atalanta onestamente negli ultimi 20 minuti l'ha buttato con le spalle al muro, anche perché ha speso un sacco di energie. E poi ragazzi, questo pesca dalla panchina Muriel, se non Malinowski, con un colpo risolvono la partita.
Sì, che bel campionato, Pier, ci sono 7 squadre e 9 punti, considerando Milan e Inter ce ne sono 5 in 3 in questo momento alle spalle delle due milanesi, quindi in piena bagarre per la Champions League.
Sì, usiamo l'aggettivo equilibrato, sennò il mio amico Zampini dice che tutti dicono che è bello perché quest'anno la Juve non lo vince, diciamo, per manifesta superiorità. No, è bello, è bellissimo.
Che permaloso,
esatto. No, Massimo, non è permaloso per niente, no. Però dal punto di vista dell'equilibrio è un campionato fantastico, un campionato dove tutto può succedere, un campionato dove, come sai, io penso che stasera, se la Lazio fa il risultato contro l'Inter, può tornare in corsa per il titolo. La Roma, che ho visto oggi... Sì, viene di rincorsa, ma insomma è almeno 6 dal Milan.
Sì, viene di rincorsa, ma è terza in classifica, in mezzo a tutti i casini che ha attraversato.
Perché magari è qualcosa in meno, però è almeno 6, con 16 giornate da giocare. Cioè, è un campionato è il campionato delle sette sorelle, qualcuno l'aveva detto quest'estate, non mi ricordo, aspetta, qualcuno in questa
per il momento sono sette, ma io credo che sempre a due siamo per lo scudetto, anzi a proposito di autocitazioni
e non solo, scusami, la vera notizia di questo weekend è che la tendenza non è alla fuga, la tendenza è al mischione,
sì.
Perché questa giornata di campionato, adesso vedremo come finirà Inter-Lazio, cioè io credo che l'Inter abbia un'occasione, anche se la Lazio secondo me è una squadra complicatissima da affrontare, però l'Inter in generale ha un'occasione
per
ha
fare
l'occasione
break.
Di avere da questo momento in poi una partita a settimana praticamente, tranne quando ci sarà il turno.
L'Inter ha l'occasione di fare il break tra stasera e domenica prossima.
Il derby, sì. Sì, no, a proposito di autocitazioni, a me non ha sorpreso per nulla la caduta del Milan alla Spezia, poi magari possiamo discutere il modo, ma credo che i segnali ci fossero e abbondanti nelle ultime settimane. E vi dico la verità, così mi autocito fino in fondo, non mi ha sorpreso nemmeno la caduta della Juventus a Napoli. Ne parlavamo venerdì, il calcio di Pirlo delle ultime settimane, quello minimalista, era perfetto, funzionale per fare punti in questa fase, ma decisamente al di sotto dell'asticella per quelle che sono le qualità di quella squadra, e secondo me non basterà neanche in Champions se va a giocare così.
E il problema è che gli mancano anche dei giocatori chiave, cioè a me la Juventus sembra paradossale, però mi sembra come bambino che impara ad andare in bicicletta, poi nel momento in cui si sente un po' sicuro alza una mano al manubrio e si sbuccia le ginocchia. Gli mancavano in questo momento dei giocatori a cui non può rinunciare, sembra strano dire, ma Arthur è l'unico con quelle caratteristiche, McKennie è l'unico con quelle caratteristiche, nel momento in cui prova a disegnare la squadra mettendo anche Morata, le cose non funzionano.
Sì, Morata, poi vediamo qualche numero su Morata. Pier, sulla Juve.
Ma la Juve abbiamo detto mille volte, a me non è che convinca del tutto, aveva ottenuto una serie di risultati molto incoraggianti, cioè secondo me il passo in avanti c'era stato e per me c'è il passo in avanti se lo guardiamo sul medio periodo, no? Negli ultimi due mesi. Ieri è stata una partita equilibrata, decisa da quel calcio di rigore, una partita giocata onestamente alla pari, la Juve migliore è altra roba, ma non avevo bisogno di Napoli-Juve di ieri per saperlo, nel senso che comunque che questa squadra sia non ancora quella schiacciasassi che è stata per alcuni periodi in questi nove anni, questo
era già abbastanza sotto gli occhi.
Lo sa anche il più accanito tifoso della Juve, quindi è da vedere, è divertentissimo, è bellissimo, insomma non ci sono squadre perfette, non c'è la squadra che...
No, siamo ancora in attesa di trovare un padrone per questo campionato.
Forse non lo troveremo mai, ecco, la sensazione...
Prima del 23 maggio io immagino che qualcosa si possa anche delineare, anche perché alla fine uno lo devono premiare, a meno che...
Sì, no, però magari vince in volata, capito? Magari
vince di corto muso,
Io non so dirti di corto muso.
Pensa che penultima giornata sarebbe, aspetta, adesso ti devo fermare. Perché c'è
tutto,
c'è traffico.
C'è la chiamata il traffico. C'è il cortomuso.
Chiama traffico. Tu il traffico, allora, dai.
Il traffico. Eccolo. Cortomuso.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Rieccoci allora, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta tra qualche minuto. Luca Marelli con Varanatomi. Mi piace sapere dagli amici a casa anche che idea si sono fatti della protesta che ha fatto ieri Pirlo a proposito dell'arbitraggio e degli episodi di Napoli-Juventus. 800 24 00 24, Stefano Colantuono, ciao.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao Stefano, secondo te chi ha dormito meno bene questa notte tra Pioli e Pirlo, mettendo tutto insieme, compreso quello che gli attende nei prossimi giorni?
Ma forse Pirlo. Pioli, tutto sommato, lo possiamo considerare insomma un incidente di percorso. Il Milan sta facendo cose straordinarie in questo campionato. La Juventus è attardata, era un'occasione questa per avvicinarsi ulteriormente, ma non è andata così, è perso. Quindi niente, credo che Pirlo possa recriminare di più.
Ma è un passo indietro quello complessivamente, insomma, che sta facendo vedere la Juventus in questa fase di stagione? Noi settimana scorsa parlavamo di una sorta di resa all'idea di poter rendere ancora migliore, esteticamente più bello il calcio di Sarri, per quello che si è visto.
Ma guarda, non lo so, io ho l'impressione che quest'anno la Juve, visto che in campionato comunque adesso è attardata, ma già dall'inizio penso sia stata molto più concentrata sul discorso Champions League, a mio avviso. perché probabilmente è quello poi alla fine il chiodo fisso. Tutto sommato, dopo aver vinto 9 scudetti consecutivi, se non vado errato, se anche un anno non lo vinci, ma vai a giocarti in maniera decisiva quella che è la Champions League, ci può anche stare, fermo restando che chiaramente poi loro non vogliono mai mollare nulla, però l'impressione di quest'anno sotto sotto forse si deriva più alla Champions League.
Senti mister, ma quanto al Milan, adesso lo vediamo poco brillante da un mese, no? Benevento una bella partita, sì. Bologna uguale, col Crotone lo stesso, ieri ha preso un'imbarcata pazzesca, sì. Si dice che ma potrebbero aver caricato e programmato il lavoro per arrivare al derby di domenica prossima, alla ripresa delle coppe, in un'altra maniera. È una leggenda metropolitana questo discorso, o esiste davvero?
Io non lo so, non ci credo, insomma, le partite vanno tutte affrontate, questa sorta di tattiche non esiste, non credo. Io credo che il Milan sia andato fortissimo, nessuno si aspettava il Milan, ora vedremo la partita poi dell'Inter, che ne ha una in meno, però nessuno si aspettava il Milan probabilmente a questo punto del campionato, primo in classifica, per cui credo che siano andati molto forti, stanno pagando leggermente dazio, ma sono sicuro che tornerà ad essere brillante. Certo, poi non so quale sarà il risultato finale, perché va, come avete detto voi tutti, come diciamo noi tutti, va considerato che l'Inter quest'anno, col fatto che è uscita dalle coppe, la vedo leggermente favorita, però il Milan sta facendo cose straordinarie, e levare un po' il piede dall'acceleratore si sta anche.
Sì, da qui in poi quell'eliminazione dall'Europa, da tutta però, l'Europa di dicembre, da qui in poi diventa un vantaggio per Conte.
Però ha ragione Paolo, secondo me, cioè non è tanto casuale, cioè se l'obiettivo del Milan è la Champions League, e in generale, se noi dobbiamo dare una valutazione di queste prime 22 partite, il giudizio sul Milan resta strepitoso, tutti i premi della critica, una squadra fantastica, Pioli, l'effetto Ibra, tutte le cose veramente che sinceramente secondo me tutti, anche il più accanito tifoso dell'Inter o della Juve, deve riconoscere, perché stanno facendo un lavoro incredibile. Se poi andiamo invece nella cronaca questo mese e mezzo, di questo inizio 2021, il Milan non aveva abituato a perdere 3 partite, tanto per essere chiari, in 40 giorni.
No, tra l'altro allungandosi alla Coppa Italia su 10 partite ne ha perse 4, perché ha aggiunto anche il derby, e ne ha vinte solo 5, precisa. Perché in realtà quella col Toro l'aveva pareggiata e poi vinta i calci di rigore.
La frenata c'è, la frenata c'è secondo me, poi detto questo può cambiare tutto. Domenica c'è il derby, è uno spariglio pazzesco, magari il Milan lo vince e va in orbita. Non lo so, però ecco, insomma, che Non mi è sembrato solo un passaggio a vuoto così incomprensibile. Sicuramente
però è fisiologica la frenata, a mio avviso, ci può stare.
Sì, sì, momenti di down li attraversi sempre nel corso di un campionato.
Il Milan ha speso tantissime energie, una buona parte, un po' di partite le ha giocate addirittura senza Ibrahimovic, che comunque sposta gli equilibri in maniera esasperata in quella squadra. E comunque è andata bene lo stesso, per cui c'è stato magari un dispendio di energie forse superiore rispetto a quelle che poi sono le qualità totali di questa squadra. Quindi io credo che è vero assolutissimamente, come dici tu e come dicono poi tutti, che comunque questi ultimi 40 giorni ha frenato.
Sono stati diversi. Sì, bisogna capire se si tratta di una frenata o di un riallineamento verso i valori straordinari per il tipo di stagione che sta facendo del Milan, perché il dubbio può anche venire, ma noi siamo qui per raccontarla. Ultimo tema per Stefano Colantuono, io voglio unire le storie di due allenatori, uno Gattuso ieri, che l'abbiamo visto battere la Juventus, togliersi almeno per 3 giorni da tutti i ragionamenti sull'esonero, almeno per 3 giorni, criticatemi pure, ma basta attacchi personali, e Fonseca che zitto zitto sta portando la Roma al terzo posto, ha fatto 33 punti su 33 contro gli avversari nella seconda metà della classifica, e io continuo a non capire come ne abbia fatti 3, credo, contro le altre prime 7, che sono veramente troppo pochi.
Ma Gattuso sono molto felice, anche perché si è creato una sorta di teatrino, insomma. Il Napoli, a mio avviso, è vero che non è stato continuo, ha perso delle partite che tra l'altro neanche meritava di perdere, secondo me, però le ha perse, e sono stati fuori parecchi giocatori che in quella squadra spostano gli equilibri, non sono state considerate tutte queste cose, e poi c'è stato insomma questo discorso con la società. Spero che tutto sia rientrato, perché a mio avviso il lavoro del Napoli è più che positivo, sta lì, sta lassù, quindi è una partita in meno, vero, quella deve giocare con la Juventus, ma ieri si è vinto, quindi tutto può accadere. Per quello che riguarda la Roma, a Roma bene, oggi ho visto anche la partita, a me la partita è piaciuta molto, a Roma ha fatto bene. E ha fatto una buonissima partita, primo tempo straordinario, secondo tempo ha controllato senza patemi, poi si dirà sì, ma è forte con quelle di
con le deboli, però mi ricordo che
sì, mi ricordo che qualche anno fa, se non vado errato, sicuramente per Luigi è più, si ricorda meglio di me, si diceva ma è forte con le grandi, però con le piccole è il contrario.
Sì, perché poi alla fine i punti pesano uguale, 3 è uguale a 3.
Sono gli stessi i punti, sempre 3 ti danno.
Tra l'altro l'ipotesi mi sembra poco probabile vista la rivalità, ma se facessero una fusione fra Roma e Lazio delle qualità delle due squadre, farebbero la strada perfetta, perché Roma e Lazio da questo punto di vista sono completamente diverse, sono due squadre sugli stessi valori in classifica, ma che hanno proprio l'andamento completamente diverso. Tanto la Lazio ha buttato punti con le piccole, quindi ha fatto grandi partite con le grandi, vedremo stasera.
Tanto la Roma ha fatto il contrario.
La Roma ha fatto 11 vittorie su 11 con le squadre del lato destro della classifica, e 11 vittorie su 11 non sono un dettaglio, cioè
no.
Presto a dire, ecco, non è che valgono di meno, soprattutto perché sai quella continuità lì vuol dire veramente che hai dei valori. Vedi che pure la Roma, sono d'accordissimo con quello che dice il mister, oggi a me è piaciuta moltissimo, è piaciuto l'approccio alla partita, è piaciuta comunque la sicurezza nel palleggio e tutto sommato anche la gestione del secondo tempo, in cui un po' è calata, è stato praticamente senza rischi.
Ha controllato, anche la Roma avrà l'Europa, quindi.
Quindi secondo me è una... cioè, vedi che comunque quella è una squadra che ha tanto talento, ha ancora delle imperfezioni, questo sicuramente, però un margine a voler guardare bene di crescita, la Roma ce l'ha pure.
Certo.
Quindi capisci che questo è un campionato...
Sette sorelle, qualcuna un po' più sorella delle altre, ma sette sorelle, dai, così possiamo arrivare a un accordo, Pier, no?
Ci può stare così. Mi piace.
Allora, fammi salutare Stefano Colantuono, ciao mister, grazie alla prossima.
Segnalo
che fra due settimane dopo il derby c'è Roma-Milan, a proposito di chance per di nuovo ribaltare tutto, abbiamo Varanatomi.
VAR Anatomy con Luca Marelli.
Cavalese, vergognati! Cazzo, come fai a non morire? Oh, basta cazzo!
Questo è un video che circola sui social, ripreso con un telefonino ieri sera in tribuna al San Paolo. C'è anche, lo diciamo con onestà, chi lo mette in dubbio, a occhio sembra originale, sono le proteste di Paratici e Nedved su Calvarese, che era il quarto uomo di Napoli-Juventus, però insomma, per raccontare il clima, sì, che si è vissuto
questo,
ieri sera a Napoli, fammi salutare
questo.
Luca Marelli però prima, ciao.
Vai.
Luca, buon pomeriggio. Adesso recuperiamo meglio il collegamento audio con Luca Marelli, vai Pier.
No, proprio perché adesso ci sono gli stadi vuoti e si sente tutto, ma io adesso non credo che 30 anni fa o 40 anni fa i dirigenti, i presidenti o anche 10 anni fa i dirigenti e i presidenti di qualsiasi squadra,
sì,
non
ci dessero dentro meno.
Poi che non sia bello, sono d'accordo, bisognerebbe avere autocontrollo, ecco.
Sì,
però
sì, ma difatti non c'è niente di vergognoso e di scandaloso, però ve lo facciamo sentire perché racconta un po' del clima di tensione che si è vissuto ieri e che poi si è alla fine riassunto bene nelle parole di Pirlo. Abbiamo recuperato Luca Marelli, ciao Luca.
Ciao a tutti, buonasera.
Eccomi. Allora, in attesa di sapere che cosa è successo oggi tra Cagliari e Atalanta al 94esimo, torniamo indietro a ieri sera, Luca, se sei d'accordo. E cioè, torniamo indietro alle parole di Pirlo, che sostanzialmente, contestando il rigore che poi ha deciso Napoli-Juventus, ha detto: se fischiano questi falli qui ne danno 4 per partita. Io vorrei capire un po' qual è la tua impressione.
Guarda, sono onesto, non sapevo di questa dichiarazione di Pirlo, ma francamente non so cosa voglia dire, perché di questi episodi non ce ne sono 4 a partita, di questi episodi ce n'è uno ogni tanto ed è giusto fischiare il calcio di rigore, anche con VAR, tanto è vero che non avevo alcun dubbio ieri sera che rivedendo le immagini sarebbe intervenuto il VAR, perché Doveri non aveva visto niente, aveva davanti a sé Quadrado nel momento del contatto. E una volta rivisto l'episodio è veramente difficile poter immaginare una giustificazione alla negligenza, che è diventata imprudenza, di Chiellini. perché sicuramente non c'è volontarietà, perché altrimenti parleremmo di condotta violenta e di cartellino rosso, ma è un'imprudenza abbastanza evidente. Di questi episodi a centrocampo se ne fischiano e se ne vedono in continuazione, cioè salti con le braccia larghe, fallo assegnato all'attaccante o al difensore e ammonizione.
Non quindi non è un rigore televisivo nel senso di pescato, no, diciamo, con la telecamera.
No, questo no, questo no, assolutamente.
E quindi questa è la prima questione. La seconda questione che affrontiamo su Napoli-Juventus è quella della seconda ammonizione a Di Lorenzo. Siamo nel finale del primo tempo, va in un contatto lungo con Chiesa, corrono spalla a spalla, c'è una mezza trattenuta e poi insomma l'azione prosegue. Ha rischiato davvero di andare fuori Di Lorenzo?
Sì. Sì, secondo me Doveri non aveva la certezza della trattenuta e perciò ha fatto ampi gesti che non ci fosse nulla, ma sostenere che non ci fosse nulla è sbagliato. Oggettivamente, una volta rivisto, è molto più da fallo e secondo cartellino giallo per azione potenzialmente pericolosa che niente, e perciò il rischio di Lorenzo è stato molto molto elevato. Se l'avesse visto, tra l'altro, se avesse ritenuto irregolare l'intervento, come lo ritengo io personalmente, l'ammonizione sarebbe stata automatica, perché in quella situazione con un 3 contro 3 che si andava formando tra attacco e difesa, la SPA è praticamente automatica.
Ovviamente su questa fattispecie di fischio il VAR non può nulla.
No, chiaro, niente, assolutamente, perché si tratta di ammonizione.
Si tratta di ammonizione e non conta che sia un'ammonizione che porta a un'espulsione, lo ricordiamo, perché altrimenti il VAR dovrebbe, esatto, obiettare su qualunque cartellino giallo mostrato nel corso della partita. O c'è anche chi ha opinato qualcosa sull'ammonizione a Cuadrado proprio negli ultimi istanti del primo tempo per un intervento su Lozano con la gamba un po' spianata.
Guarda, se si prende il fermo immagine, sono d'accordo che potrebbe apparire un cartellino rosso per grave fallo di gioco. In realtà, se guardiamo la dinamica, è vero che Cuadrado allunga la gamba per intralciare la corsa di Lozano, ma la ritira subito, cioè non affonda il tackle. È molto simile all'episodio di Tonali Ionita in Benevento Milan, e anche in quel caso il rosso è stato eccessivo e l'intervento del VAR di Rizzoli lo ha ritenuto un errore, lo ritiene un errore, perché non doveva intervenire e il cartellino giallo doveva rimanere quello che era stato deciso in campo da Pasqua.
Quindi giusto che ieri non sia successo nulla oltre l'ammonizione a Cuadrado. Ancora rapidamente su due cose. La prima, Roma-Udinese, mezz'ora del primo tempo, viene annullato un gol, siamo già sul 2-0 alla Roma, gol poi realizzato da Pellegrini. C'è un on-field review su un contatto che vede protagonista Mkhitaryan in partenza dell'azione. Ora, questa è una fattispecie un po' particolare, perché è dall'inizio del campionato che diciamo che fondamentalmente quella è un'area dove il VAR non dovrebbe più intervenire.
Sì, però questo è un caso un po' particolare, come hai detto tu, perché si tratta di un pestone netto, cioè questo è veramente sfuggito completamente all'attenzione dell'arbitro. Non si tratta di un contrasto sul quale si può discutere se sia o meno all'interno dei limiti regolamentari. In questo caso è proprio un pestone che probabilmente l'arbitro, che Giacomelli ha completamente ignorato, non perché volesse ignorarlo, ma perché se l'è perso. E perciò è una fattispecie un po' particolare, non rientra nelle fattispecie che abbiamo già visto in passato e che riguardavano contrasti che potevano essere interpretabili dall'arbitro e anche dal semplice osservatore.
E poi arriviamo al famoso ultimo episodio da cui siamo partiti, Cagliari-Atalanta, 94esimo, viene fischiato un rigore al Cagliari, siamo sull'1-0 per l'Atalanta, va giù Rugani su un tocco di Deron mentre sta calciando Rugani, Piccinini fischia il rigore, poi viene richiamato al VAR da Nasca. Ha fatto bene Nasca?
Ha fatto benissimo, ti dico la verità. In presa diretta ero convinto che fosse un calcio di rigore molto evidente. Poi rivisto, il VAR serve proprio a questo, per evitare abbagli di questo genere, perché Deron ha nettamente anticipato Rugani l'ha colpito con una pedata. È un po' come l'episodio, ricorderete, Supercoppa con Mertens e McKennie, però al contrario. Cioè Mertens aveva anticipato McKennie con negligenza aveva calciato la gamba di Mertens, calcio di rigore. In questo caso è il contrario. Infatti si è ripreso con un calcio di punizione a favore dell'Atalanta.
Sì, quest'anno ce ne sono tanti di episodi a partire da Milan-Roma, diciamo che sono di questa fattispecie. Ultima cosa, Trentalange è il nuovo capo degli arbitri italiani, ha battuto dopo 12 anni Nicchi e quindi inizia una nuova era. Trentalange sarà presidente dell'AIA fino al 2024 e lasciamo Luca Marelli che va a festeggiare. Luca.
Guarda, il dato che sorprende di più e che è molto significativo è lo scarto. 193-125 dimostra che l'AIA, l'associazione, era veramente stufa di questa presidenza e credo che ci volesse, 8 anni sono tanti, 12 sono troppi, 15 sarebbero stati un'assurdità. Inizia una nuova era, io credo che Trentalange non rappresenta il nuovo, l'ha detto lui stesso, non rappresenta il nuovo ma rappresenta l'esperienza che porta al nuovo. Me lo auguro e mi auguro che si inizi a lavorare sui temi più importanti, cioè il reclutamento, perché 6.000 arbitri non sono troppi persi in questi anni, siamo 29.000, eravamo 35.000, che si recuperano le competenze che sono state lasciate da parte per motivi che nulla hanno di tecnico e che si riformi profondamente la giustizia domestica, perché è un tema che non viene mai trattato perché non interessa, ma che noi all'interno viviamo con una certa apprensione ormai da tanti anni. Io auguro buon lavoro, mi è piaciuto molto Trentalange che nel discorso insediamento non si è dilungato in inni alla gioia, ma ha ringraziato Nicchi per quello che ha fatto. Bene, perché vuol dire che ha riconosciuto che l'esperienza con Nicchi gli è servita. Speriamo che gli serva anche per migliorare l'associazione, che onestamente non è un'associazione nella quale mi riconosco rispetto a quella con cui ho iniziato.
Insomma, e c'è anche una crisi di arbitri di alto livello che è evidente in questa stagione di Serie A. Ciao Luca, grazie.
Ciao.
Ciao a voi e buon lavoro.
Ciao, buon pomeriggio, ci fermiamo, torniamo, apriamo la pagina sulla Juventus.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ho chiesto che se non ammonisce il portiere durante la partita continua a perdere tempo, solo questo. Se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore in tutti i campi. Volevo vedere se succedeva a noi un episodio del genere.
A livello personale non permetto a nessuno di attaccarmi. Se pensano che sono scarso o che non sono idoneo per allenare in Napoli, fatemela passare, sti cazzi, riesco a sopportare tutto, però sulle cose private, sulle bugie, sulle robe, non sono disposto a fare di tutto, andare pure sotto casa uno per uno, senza nessun problema.
Beh ragazzi, a parte la storia dei baffi, ieri è stata la serata perfetta per Rino Gattuso, ma ne parliamo dopo il traffico con Maurizio De Giovanni. Allora, carissimo Pier, c'è Guido Baciago con noi, ciao Guido.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora,
consentitemi una notazione linguistica, che Gattuso utilizza l'espressione sti cazzi nella maniera giusta, non come fanno molti amici milanesi che lo confondono e dicono sti cazzi per dire perbacco, diciamo, perbacco. Ecco, no, perché sai che c'è una doppia accezione, un meraviglioso monologo di Giallini su questo tema, e vabbè, ci abbiamo un po' scherzato su, però per Gattuso ieri è stata una grande rivincita. Io credo che quello che in alcune partite di questa stagione la fortuna, gli episodi gli avevano tolto, perché ultimamente il Napoli era stato abbastanza sfigato, cioè poi il risultato ha sempre ragione, per carità, però in alcune circostanze, in alcuni snodi della stagione Gattuso non era stato fortunatissimo. Penso alla partita con lo Spezia, quella contro il Genoa.
Ieri si è ripreso tutto con gli interessi.
Una partita equilibrata e non banale, perché una partita contro un arcirivale l'ha portata.
Guido, come esce la Juve dalla serata di Napoli?
Ma non bene, però non mi sembra neanche completamente devastata. Non è la prima volta quest'anno che la Juve incappa in un blackout improvviso dopo una serie di partite positive. Credo che in questo c'entri molto la stagione, no? Il modo di giocare è un tratto comune a molte squadre. Abbiamo visto poi il Milan fare più o meno la stessa cosa poche ore dopo. E un po' c'entri anche il fatto che questa sia una squadra forse giovane, forse ancora da registrare completamente, che deve trovare quell'efficacia che aveva un tempo. Credo che però abbia la fortuna di questa stagione, che poi appunto dopo due giorni è subito l'occasione per giocare un'altra partita, potrebbe giocare una partita brillante, come è successo per esempio dopo aver perso a San Siro contro l'Inter, ha vinto poi la Supercoppa, o come dopo la Fiorentina il 22 dicembre poi ha inanellato una serie di vittorie. Quindi potrebbe succedere, potrebbe come è successo nelle altre, delle altre volte. Certo che al netto di questo rimane il fatto che ieri era una grande occasione per accorciare le distanze sul Milan, era, e interrompe una serie positiva. Secondo me il campionato non è ancora chiuso per la Juventus, perché non si può considerare tale, però è ovvio che diventa sempre più difficile, perché la Juventus sta davvero sprecando tutti i bonus a sua disposizione. Quindi adesso per parlare di campionato bisogna parlare di una stagione che è dalla ripresa dopo la Champions, insomma dalla partita con il Crotone, deve essere perfetto.
Sì, deve esserci la famosa continuità che fin qui non c'è stata. Bollettino medico su Quadrado, c'è qualche notizia?
Ma non buonissime per Oporto. È possibile che lui per Oporto non ce la faccia, anche se qualcosa di definitivo verrà fatto domani. Oggi gli esami non hanno evidenziato particolari lesioni, potrebbe essere anche solo una contrattura, però come al solito per i problemi muscolari le 48 ore sono più attendibili rispetto alle 24, e quindi vediamo cosa succede domani. Io gli darei il 30% di possibilità e sono anche ottimista che possa esserci a Oporto.
Pessima notizia, eh?
Pessima notizia, perché Quadrado è un giocatore fondamentale. Poi abbiamo capito che ci sono anche altri che non stanno benissimo, da Arthur a McKennie, e questo diventa un problema quando si entra nella fase decisiva della stagione. Io non so che impressione avete voi, parto da Pier, poi Guido, a proposito di Morata. Ultimo gol in campionato il 19 dicembre, da allora 7 presenze in bianco. Comincia ad avere numeri un po' preoccupanti per un attaccante. Io sono del lodo Gagliani, cioè che gli attaccanti si guardano aprendo l'almanacco Panini e guardando che cosa c'è scritto nella colonna di destra. Lui in campionato ha 4 gol in 17 presenze.
Sì, però in Champions ne ha fatti.
Sì, 6 su 6 in Champions. Sì.
Ha avuto poca continuità, ha avuto problemi fisici che l'hanno condizionato. Cioè, secondo me è abbastanza ingiudicabile questa seconda parte della stagione. Può darsi anche che ci sia stato un calo dopo una partenza che è stata onestamente sorprendente, nel senso che forse nemmeno Morata sognava di partire così.
Però
bene.
La Juve, quei gol e quel Morata lì servono, altrimenti diventa
certo
un problema.
Ma la Juve serve tutto, alla Juve serve tutto. Guarda, io penso che sia tutto molto più semplice, ha ragionissima Guido. Cioè, alla fine poi quello che pesa di ieri sono i 3 punti. Cioè, qui è cominciata una lunghissima volata a 7 o giù di lì, che dura per altre 16 giornate, e tutte hanno bisogno di tutto. La Roma ha bisogno di recuperare Dzeko, ha bisogno che Dzeko, quando entri bene, come è successo oggi, ti cito l'esempio della partita che ho seguito in questo weekend. Il Milan ha bisogno di tutto, ha bisogno di tutto, e la Juve, è chiaro, ha bisogno di Arthur, ha bisogno di McKennie, ha bisogno di Quadrado, che è un giocatore...
E di Bala, magari, per avere
di Bala, esatto, che è una cosa che ha avuto fin qui poco, e anche del Morata dell'autunno, su questo non c'è dubbio.
Guido?
Però... Sì. No, è questo. E questo, io credo che Morata, diciamo che sospendiamo il giudizio, perché ha avuto dei problemi fisici, e questo momento senza gol lo possiamo giustificare con un ritorno in forma. Però diciamo che se nelle prossime 2 o 3 partite non riprende a segnare, allora bisognerebbe fare un'analisi un po' più severa della sua stagione. Adesso diciamo che può ancora giustificare le sue prestazioni con una forma fisica non ancora ottimale, e comunque mettere sul piatto qualche assist a Ronaldo, vedi quello contro la Roma, e delle prestazioni comunque da 6. Però è indubbio, concordo con te con il peso gallianesco,
sì,
che si dà
il lodo Gagliani, certo. L'almanacco Panini, insomma, ragazzi, per gli attaccanti è qualcosa di fondamentale. Grazie Guido.
Ciao Guido.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie a Guido Vacciago. Vi racconteremo anche a partire dalle 18 il primo tempo di Crotone Sassuolo in attesa del fischio d'inizio di Inter Lazio. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico, poi andiamo a chiacchierare con la Napoli, che questa mattina si è svegliata col sorriso.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Eccoci qui, andiamo a Napoli. dove questa mattina si sono svegliati col sorriso per essere riusciti a battere la Juventus. Maurizio De Giovanni, ciao, buonasera.
Buonasera, buonasera a te. Che, ciao, ascoltatori.
C'è Pierluigi Pardo, c'è Carlo Genta. Che risveglio è stato, Maurizio?
Devo dire, un bel risveglio. Sarebbe triste se fossimo tornati al tempo in cui bastava vincere una partita, ancorché importante, ancorché bella con la Juventus, per dare un senso alla stagione. Non è così, non deve tornare a essere così, però sicuramente è stato un bellissimo risveglio, anche perché le due situazioni in campo facevano prevedere tutt'altro esito, quindi siamo contentissimi che sia andata come è andata.
Riuscirà ad avere 72 ore di tranquillità il nostro amico Rino Gattuso, ma non solo da De Laurentiis, chiedo anche a proposito di tanti napoletani.
Napoli dà molta attenzione alla squadra, è il motivo per cui queste persone hanno tanti privilegi, tanta gratificazione economica, e questo è il motivo per cui quando le cose vanno bene sono così tanto osannati ed esaltati. Credo che sia una cosa accettabile, tutto sommato, nel momento in cui le cose non vanno bene, ricevere qualche critica e avere qualche polemica, purché non si vada nel personale. Nel momento in cui si va sul personale si ha torto marcio, ma se non si va sul personale, perché dovrebbe essere inibito al pubblico, a una parte della stampa o alla città di muovere legittime critiche? È una cosa incomprensibile,
sì,
per me.
Però leggendo un po' in giro, ma credo anche Piero avrà letto in giro più di me sui social eccetera, mi sembra sempre che ci sia un certo malumore nei confronti di Gattuso, pure quando vince con la Juve, perché vince, però fa un tiro in porta, però che Napoli è, però quanta sofferenza, e però non va bene nemmeno così. Questa è l'impressione che ho leggendo un po' di qua e di là, di umori collettivi. Piero, anche tu è la stessa?
Sì, no, io proprio questo volevo chiedere a Maurizio, proprio volevo chiedergli da scrittore, da esperto di personaggi, da narratore, da eccelso narratore dei personaggi e delle città, perché a vederlo da fuori, Gattuso a Napoli, poi perché dai, i risultati sono sempre decisivi, ci mancherebbe altro, anzi bisogna essere cartesiani, razionali nelle valutazioni, però dal punto di vista proprio dell'empatia, della sincerità, del modo di affrontare la vita e le cose, insomma, a me piace come liaison, e faccio fatica in certi momenti a vedere che questa empatia invece non si realizza. Volevo sapere che ne pensavi.
No, c'è il discorso che questa squadra era stata caricata all'inizio della stagione di grandi aspettative, questo è il punto. Grandissime aspettative derivanti dal fatto che era conclamato che fosse la rosa più forte dell'era De Laurentiis, che fossimo completi in ogni ruolo, titolari e riserve, che le seconde linee fossero all'altezza delle prime linee. Poi ci sono state, nell'ambito di una stagione assurda come questa, per tutti, un enorme numero di infortunati. Io ricordo che a Napoli ieri mancavano 6 undicesimi, non 6 venticinquesimi, ma 6 undicesimi in campo, e questo è un limite serio che ha creato un andamento della stagione di risultati e soprattutto di gioco lontanissime da quello che uno si aspettava. L'allenatore lo sappiamo, è l'anello debole, no? Tu non puoi cambiare la società e non puoi cambiare tutti i giocatori, quindi è naturale che nel momento in cui ci sia insoddisfazione questa si convogli sull'allenatore, ma io credo che sia solo questo dal punto di vista dell'empatia e del rapporto personale con questa persona. Lui è di una limpidezza, di una sincerità, di una e quindi di una simpatia assolutamente straordinaria, quindi non troverai nessun napoletano che si contrapponga a Gattuso dal punto di vista umano. È indiscutibile tuttavia che il Napoli abbia perso numerose partite, siamo credo alla decima stagionale, alla fine del girone d'andata, tra campionati e coppe, con una finale e una semifinale in malo modo perdute senza giocare. Questa è una cosa che noi altri che ci siamo abituati nel tempo a vedere un Napoli imporre un po' di gioco, accettiamo con minore facilità.
Questo ci sta, no, sulla schiettezza, ecco, c'è proprio un elemento per quello che posso vedere da fuori, ripeto, da fuori, dal punto di vista appunto dell'empatia e dei caratteri, mi sembra un grande matrimonio, perché perché Gattuso ha molte delle caratteristiche che secondo me sono prettamente napoletane.
Sì, anche se di critiche ne ho lette e ne ho sentite tante anche all'aspetto, diciamo, più vicino a quell'umano di Gattuso, l'aspetto
questo,
comunicativo.
Questo un po' mi colpisce, ma per carità, poi i risultati vanno giudicati sempre e comunque, nel senso che poi alla fine, anzi, delle volte.
Però Pier, vai a giudicare i risultati. Classifica di Napoli 40 punti con una partita in meno da giocare, vincendo a Torino, ammesso e non concesso, sarebbero 43, terzo posto in classifica.
Sì, ma certo,
manca qualche punto, va bene, siamo tutti d'accordo, però non è un disastro, considerato appunto le assenze che ha avuto.
I 180 minuti con l'Atalanta sono stati proprio deludenti, e questo va detto, questo va riconosciuto. Cioè, comunque, era un video della stagione fra due squadre grosso modo dello stesso livello e
se l'è giocata male.
No, ma poi tu non puoi dire, se mi permetti, no, per carità, ci sta tutto, ripeto, le assenze per esempio giustificano moltissimo, ma quando tu alla fine di una partita di 180 minuti di cui nei primi 90 hai rinunciato completamente a giocare, completamente, certo, mettendo un baricentro bassissimo e affidandosi alla serata di grazia di un portiere, al ritorno perdi 3-1, non puoi andare davanti ai microfoni e dire un'altra squadra ne prendeva 5, come se fosse soddisfacente aver perso 3-1 dopo non aver giocato l'andata e giocare così il ritorno. E io credo che, per carità, magari ci sta anche da un punto di vista tecnico, ma una cosa del genere, mettetevi nei panni di un tifoso, no? Che vede la partita di andata con un Napoli in casa, ancorché a stadio vuoto, schiacciato nella propria metà campo, dicendo è una strategia perché ce la giochiamo al ritorno. Al ritorno non solo te la giochi, ma prendi 3 gol e veramente a quel punto sentir dire all'allenatore, poi un'altra squadra al posto nostro ne prendeva 5, io credo che sia una cosa di una certa gravità, insomma.
Sì, è come essere graffiati nell'animo. Grazie Maurizio.
Ciao Maurizio.
Grazie a voi.
Ciao, grazie Maurizio De Giovanni. Posto che quando, credo a fine stagione, la storia di Gattuso a Napoli sarà finita, ne riparliamo, fra qualche mese ci sarà poi magari chi lo rimpiangerà.
Come al solito,
come capita al solito
da Mazzarri in giù in
quando
su,
finiscono le storie.
Da questo punto di vista devo dire, cioè De Laurentiis è veramente un presidente che dà garanzie, no? Poi qualche volta i tifosi del Napoli gli hanno rimproverato di non aver fatto l'acquisto chiave in certi momenti, però voglio dire, dal punto di vista della solidità di gestione c'è poco da dire su De Laurentiis, e anche sul fatto che non è certamente uno che corre per quanto riguarda gli esoneri, e questa secondo me è una qualità indiscutibile. Quindi ho la sensazione che qui si sia veramente rotto qualcosa, perché passare dal
rinnovo,
possibile
solo
rinnovo
da sottoscrivere,
alle voci di addio immediate, insomma, certo,
è un salto nel vuoto notevole.
I risultati spiegano molto, ma non tutto, ecco, non so come dirti. Secondo me c'è qualcosa di non detto, di più profondo, che è un elemento poi forse anche ambientale.
Sì,
che...
ma ambientale e credo anche umano tra i due. Abbiamo il GR, Pier, ciao, a domani.
Ciao.
A domani con Pierluigi Pardo. Noi ci fermiamo per il GR. Dopo il GR delle 18 abbiamo il primo tempo di Crotone Sassuolo, il momento del Milan, la vigilia, le ultime ore di vigilia di Interlazio, e poi facciamo un tuffo a Cortina per lo sci e a Melbourne per il tennis.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Un po' sottovalutata, spero che da domani si dimentichi velocemente questa partita, ormai è andata e dobbiamo solo migliorare.
Non abbiamo sottovalutato, non siamo riusciti a mettere in campo la nostra qualità, le nostre idee, la nostra intensità, e abbiamo perso meritatamente contro la squadra che ha giocato meglio di noi.
Allora, eccoci qui per la seconda ora di Tutti Convocati Weekend, 9 minuto 0-0 Crotone Sassuolo. Per la cronaca, il sito della Gazzetta firma Carlo Laudisa ha scritto che in caso di sconfitta del Crotone oggi, la famiglia Vrenna, quindi i proprietari del Crotone, stanno pensando a Daniele De Rossi.
Sì, l'ho detto anch'io. Daniele De Rossi, che insomma non sarebbe esattamente un esordio di carriera semplice, perché questo Crotone stroppa De Rossi o qualcun altro, mi sembra messo molto male.
Sì, però pensa, avremmo De Rossi, Gattuso, sì, Pirlo, sì. Cioè tre campioni del mondo 2006 su tre panchine della Serie A. Fammi salutare Mario Ielpo, ciao Mario.
Ciao Marione.
Ciao ragazzi, ciao. Buonasera a tutti.
Restiamo alle cose di Milan. Allora, ci ha fatto abbastanza stupore ascoltare ieri sera Romagnoli dire che forse il Milan ha, insomma, diciamo, sottovalutato la partita, e Pioli essere dell'idea diametralmente opposta.
Beh, chiaramente Romagnoli ha sbagliato a fare la dichiarazione, vero o falsa che sia. Credo effettivamente che poi ci sia del vero in quello che dice Romagnoli, però pubblicamente un giocatore, e a maggior ragione l'allenatore, non può far trapelare un corso del genere, anche perché poi i tre punti che ti aggiungono, che in classifica sono gli stessi che ti aggiungono quando giochi contro l'Inter o il Mega prossima o contro qualsiasi altra squadra. Anzi, devo dire che sono le partite facili quelle dove tu non puoi sbagliare, perché perdere con le grandi
se lo sottovaluti è un gravissimo, sarebbe un gravissimo errore di presunzione. Stai correndo per lo scudetto, mica per il torneo, esatto, della parrocchia, no?
Esattamente, per questo sono tutti le partite valgono tre punti, perché insomma credo che quest'anno la media scudetto sia bassa, cioè il punteggio scudetto finale sarà basso, però è chiaro che insomma se non vinci qualcuno ti raggiunge, adesso magari la Juventus ha perso anche lei, però alla fine qualcuno arriva, quindi devi vincere queste partite. Però credo che insomma i fatti diano ragione a Romagnoli, ecco. Perché sono cominciati presto questi fatti, molto prima della partita,
cioè?
No, sono cominciati con l'ammonizione di Calabria, cioè è un discorso. Ci sta che Calabria si faccia ammonire più o meno, come dire, volontariamente a partita finita con il cordone, però che poi, come dire, se ne compiacciano in campo, almeno così ha detto il telecronista durante la cronaca. Io non l'ho visto il fatto, però così è stato riportato.
Io sì, ed è vero perché ha fatto chiaramente apposta a farsi ammonire, sorrisetto e via, ce l'ho fatta.
Esatto, no? Bravi. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire la prossima partita non conta, o conta meno di quella dopo ancora. No, tu non, se ti ammoniscono bene, se non ti ammoniscono ti ammoniranno quando ti devono ammonire, insomma, scontrare la squalifica quando arriva. Peraltro insomma, ci sono giocatori che si fanno 20 giornate in diffida, quindi ma comunque è un modo per centrare l'obiettivo non sulla prossima partita ma sul derby, quindi insomma un po' non so, capito, anche Rebic non ho capito insomma se era veramente indisponibile o soltanto per precauzione, insomma ci sono stati dei segnali per cui questa era una partita di transizione, invece vale tre punti.
Era una tappa di trasferimento e ogni tanto nelle tappe di trasferimento si decidono i grandi giri. Io non so se il campionato del Milan si è deciso ieri sera, credo di no, insomma abbiamo ancora tanto calcio da raccontare, però chiaramente è stata una caduta inaspettata per come è arrivata. Però ne parlavamo da un po', Mario, anche qui c'era stato anche qualche campanello d'allarme nelle prestazioni dell'ultimo mese, al di là dei numeri che abbiamo citato prima e che raccontano un 2021 di frenata per la squadra di Pioli. Però anche a Bologna il Milan aveva concesso troppo e in alcuni momenti era andato sotto. Il primo tempo col Crotone non era stato di livello adeguato per essere un testa coda.
Sì, no, direi che il risultato evidente è la partita di ieri, questo è proprio stato una cartina tornasole importante, che il momento fisico del Milan e anche un po' il momento mentale non sia il massimo. Fisicamente ci sono giocatori non pronti o appannati, che si ha tirato la carretta da un anno e insomma adesso, come dire, si limita a piccolo capotaggio. Non riuscito a pronunciarlo.
A chi pensi? A che sì, ad esempio? Pensi a che sì, ad esempio?
No, dicevo appunto che sì, si limita a questo, per non ripetere. Mentre si è visto che Çalhanoğlu e Bennacer non sono ancora al massimo, giustamente, insomma, hanno avuto un po' di vicissitudini e quindi questo è. D'altro canto, dietro, l'assenza di Calabria, peraltro, si è sentita, e quindi questo si è visto. L'altro che si è visto, il Milan per una quarantina di partite vinceva tutti i contrasti, arrivava sempre primo sulle seconde palle. Ieri lo Spezia se li è mangiati da questo punto di vista, e perché era messo meglio in campo e perché erano più pronti mentalmente.
Sì, Milan è un mesetto comunque, ricordiamo la partita con l'Atalanta, ma ne ricordiamo diverse in cui si è mostrato in flessione senza quasi mai pagare dazio, perché comunque Bologna ha vinto, Benevento ha vinto, Crotone ha vinto, manca a parlarne. Adesso però siamo al punto in cui questa settimana
ha segnato qualcuno.
Ha segnato Sassuolo, 14esimo minuto del primo tempo, Berardi. Ha segnato Mimmo Berardi, 14esimo minuto.
Eccolo là,
vai Mario.
Per la gioia del fantacalcio di Giovanni Capuano.
Sì.
Però, al di là di quello, mira l'inflessione da un po'. Siamo alla settimana dopo la quale forse emerge il valore assoluto del Milan, perché vai a Belgrado e tre giorni dopo c'è il derby, Mario.
Sì, poi vediamo queste stagioni che si giocano insomma così in periodi ristretti, a parte partire ogni tre giorni perché ha le coppe, però proprio non c'è un momento di respiro. Tutte le squadre effettivamente hanno avuto degli alti e bassi, finora il Milan non l'aveva avuto, può essere che questo è un momento di basso del Milan, però devo dire che appunto di momenti difficili di emergenza di formazione, insomma di poca brillantezza, era passato il piano B era palla lunga su Ibra e gli succedeva qualcosa ieri, un po' perché lo Spezia l'ha sempre messo in fuorigioco, un po' perché insomma, appunto c'era la mia determinazione di andare sulle seconde palle, questo piano B non ha funzionato, ma manca il piano A, cioè noi abbiamo celebrato un Milan che giocava meglio degli altri, questo piano A è un po' che manca, effettivamente.
Sì, è un po' che manca. Ora la settimana, le due settimane decisive, giovedì la Stella Rossa a Belgrado, poi domenica il derby, poi giovedì ancora la partita di ritorno di Europa League contro la Stella Rossa, la domenica successiva Roma-Milan e poi arriva la settimana di Sanremo.
C'è Sanremo, a parte Ibra, ma Sanremo funziona.
Sì, Sanremo
è previsto in programma.
Anche se Pioli
pubblico,
sta sperando di...
Pubblico,
no, senza
pubblico.
Senza pubblico. Senza pubblico, ma con Ibra.
Stadio
almeno
vuoto.
Questo insomma, hanno ribadito ancora l'altro giorno gli organizzatori. E io rimandavo venerdì, quando ne parlavamo, dopo la partita con la Roma, per provare a comprendere se davvero una settimana di extra impegni di Ibrahimovic fosse sostenibile dal punto di vista ambientale. Io non so, visto l'inizio, non so che idea hai tu, Mario.
Sai, è tutto sostenibile quando le cose vanno bene, no? Poi dopo, quando le cose vanno male, le squadre vanno in ritiro, fanno questo, fanno quell'altro, se si va al ristorante, vabbè, per il ristorante in generale non va bene, cioè, è il momento anche, no, che fa quello che diventa sostenibile o meno, quindi se le cose si dovessero un po' avvitare diventerebbe un po' difficile sostenere questo la partecipazione di Ibra a festa, però insomma sono come dire ancora cose di là da venire.
Vediamo anche come ci arriva il Milan adesso a questo giro di quattro partite. Grazie Mario.
Ciao Mario.
Grazie a voi,
ciao,
un abbraccio avvocato. Ragazzi.
Ciao. Grazie a Mario Yelp. 1-0 per il Sassuolo intanto, 17esimo minuto a Crotone, il gol l'ha segnato al 14esimo Domenico Berardi. Noi ci fermiamo per il traffico, quando torniamo apriamo la pagina dedicata a Interlazio.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
La verità l'hanno vista e sentita tutti, quello che è successo allo stadio. A me sicuramente dispiace e sono qui per scusarmi, perché ad una provocazione, a degli insulti, ho reagito nella maniera sbagliata. Avrei potuto reagire in maniera più simpatica, applaudendo, alzando il dito pollice, per far capire che ascoltavo quello che mi veniva detto, però sarei stato sicuramente più positivo.
Sai che secondo me Conte ne è uscito in maniera elegante, se sulla sua posizione non è arretrato. Dice: sono stato provocato e ho reagito a una provocazione. La parte juventina sostiene che questa provocazione non ci sia stata, ma se la vedranno con la Procura federale. Però pronunciare la parola "mi scuso comunque per quello che ho mostrato" è stato un passo figura, intelligente.
Cioè, no, ma ne esce certamente molto bene, cioè molto bene. Quanto può uscire bene da questa situazione? è chiaro che il gesto aveva un pregresso, aveva qualcosa dietro, però insomma chiedere scusa, dire sono stato inelegante, dovevo reagire in altro modo, non poteva in questa situazione fare di meglio. Nevica a Reggio Emilia,
nevica a Crotone, ragazzi, credo Crotone, sia sì. un evento. Poi sta nevicando a Crotone,
freddo cane anche lì, tanto vince Sassuolo 1-0, sì, sotto la neve. No, diciamo che di Conte ha fatto quella retromarcia che doveva fare, gli fa onore.
Massimo Paganin, ciao Massimo.
Ciao buonasera.
Come inquadri Inter Lazio questa sera ore 20:45?
È una bella partita. La Lazio sta molto bene, ha vinto nelle ultime 7 partite, insomma, dal 3 di gennaio, l'unico pareggio col Genoa 1-1, poi 6 vittorie consecutive, quindi sta bene sicuramente. Ha trovato dopo l'inizio a causa Covid, infortuni, una serie di problematiche, l'equilibrio giusto. Però è vero che l'Inter nelle ultime 14 ne ha vinte 11, pareggiate due e una sola persa, quindi anche l'Inter sta molto molto bene. Credo abbia trovato un'identità precisa e indipendentemente dal mancato passaggio del turno in Coppa Italia, credo che nelle 3 partite con la Juve abbia dimostrato di avere chiuso il gap, di essere dal punto di vista mentale, diciamo così, un po' avvantaggiata sulle altre, ecco, se non altro ha una consapevolezza diversa rispetto alle passate stagioni. Io ho questa sensazione, vedendo la squadra, devo dire la verità, non ha sbagliato mai una partita interamente nell'arco del campionato. A tratti all'interno della stessa gara
ha fatto
degli errori, ma mai completamente nell'approccio, mai sbagliato completamente la partita.
Uscita bene con la Juve. No, resta il fatto che con la Juventus è stata una, tra mille virgolette, una bella eliminazione, nel senso di quelle storie che, al di là dei comportamenti, di quanto dicevamo su Conte, non lasciano nessuna traccia sulla corsa vera che è quella per lo scudetto.
Sì, io credo che possa essere una bella eliminazione se però poi cogli l'attimo altrove. E ad esempio in questo campionato già un paio di volte, quando ha avuto per le mani la possibilità di agganciare o di superare il Milan, l'Inter ha sbagliato. E per questo voglio chiedere a Massimo Paganin se il fatto di aver visto ieri sera il Milan perdere può essere un additivo al morale dell'Inter in vista di questa partita, o al contrario può mettere un po' di pressione, perché chiaramente non dovesse esserci il sorpasso, domani saremmo qui a fare il conto.
Sì, potrebbe essere, però è vero che l'Inter ha 2 risultati su 3. Comunque, indipendentemente da tutto, io credo che le stagioni, è vero, sono importanti gli scontri diretti, ma non sono determinanti delle volte alla fine. Quindi direi che è una partita importante nel caso in cui l'Inter non dovesse vincere la partita, manterrebbe comunque il vantaggio sulla Lazio. È vero che Napoli e Atalanta hanno vinto, credo che siano 2 vittorie diverse comunque, perché quella del Napoli è arrivata, e sinceramente il Napoli l'ho visto in grande difficoltà, quindi non credo abbia risolto tutti i suoi problemi. L'Atalanta è un altro discorso, però direi che l'Inter accorcerebbe comunque sul Milan da questo punto di vista, e poi avrebbe la possibilità nello scontro diretto eventualmente di fare la differenza. Si sa che in partite come questa, comunque nell'arco della stagione, ossia negli scontri diretti di vertice, c'è la possibilità di vincere, ma anche quella di non riuscire a farlo. Credo che è importante sia la prestazione di nuovo, sia l'approccio alla gara, come verrà disputata la partita, perché questo farà una grandissima differenza, ripeto, nell'insieme delle gare che sono state disputate fino a questo momento. Poi teniamo presente che la Lazio avrà la Champions League, la Juve avrà la Champions League, il Napoli avrà l'Europa League, il Milan avrà l'Europa League, l'Atalanta avrà la Champions League, quindi tutte le squadre avranno delle partite da disputare che porteranno via energie fisiche e nervose, mentre l'Inter, per sfortuna certo, perché è uscita dalle competizioni, però potrà durante la settimana recuperare le energie e soprattutto preparare le partite della domenica.
E nessuno che va a Sanremo nell'Inter, quindi non ha né le coppe né Sanremo di mezzo, questo è reale. Però secondo me l'Inter ha davvero in questa settimana la possibilità di fare il break sulla racchetta, perché questa sera può sorpassare, ma anche un pareggio, sono d'accordo con te, non sarebbe poi male. Con il derby può non solo sorpassare, ma addirittura allungare sulla concorrenza che avrà l'Europa e poi Sanremo.
Direi di sì, e quella di ovviamente del Milan, quella con il Milan sarà una partita determinante, perché è chiaro che lì vincere darebbe un colpo, una spallata definitiva, se non definitiva, comunque molto importante alle ambizioni del Milan, e farebbe in modo che l'Inter dal punto di vista mentale potesse fare un ulteriore passo in avanti. Direi che lo scontro diretto poi lì sì effettivamente potrebbe incidere molto.
Tanto pare molto probabile che Conte torni ancora con Eriksen in campo, eh? Nel centrocampo e addirittura Perisic a sinistra, quindi un 3-5-2 con Hakimi e Perisic esterni, Barella, Brozovic ed Eriksen in mezzo. Devo dire molto offensiva, in parte mi sorprenderebbe. Massimo?
Sì, mi aspettavo, devo dire la verità, che potesse giocare Gagliardini, se non altro perché dal punto di vista fisico doveva contrastare Milinkovic-Savic, che gioca in quella posizione di campo. Evidentemente Conte potrebbe far scalare uno dei tre centrali sulla posizione di Milinkovic-Savic qualora lui si dovesse alzare per ricevere i palloni che vengono calciati lunghi dalla difesa, perché spesso lo fa, va a spizzare di testa per gli inserimenti o dei due esterni o di Immobile. Però quello di Eriksen, diciamo che è una promozione, Conte lo ha rivalutato e quindi giocherebbe con una mezzala non offensiva, ma una mezzala di costruzione, perché Vidale è una mezzala che eventualmente è in grado di inserirsi e di portare in fase offensiva degli inserimenti all'interno dell'area di rigore avversaria. Eriksen invece è proprio un giocatore di costruzione, quindi preferisce il palleggio Conte piuttosto che cercare di inserirsi, però evidentemente mettendo Perisic a sinistra, che ha caratteristiche molto più offensive, credo che si sbilanci più da quella parte e di conseguenza rinuncia ad una mezzala per mettere un esterno un po' più offensivo.
Verificheremo tra un'oretta, quando sarà il momento delle formazioni ufficiali, però le indiscrezioni in questo momento raccontano di questo centrocampo: Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic da destra a sinistra. Quanto è difficile giocare con una diffida a 7 giorni dal derby? Nell'Inter ci sono Barella, Brozovic e Bastoni, quindi 3 uomini fondamentali. Intanto ha pareggiato il Crotone, 27esimo
gran
minuto.
Gol. Gran gol.
Non è, diciamo che non è semplice, però è vero che dal momento in cui l'arbitro fischia all'inizio della partita scivola tutto via molto velocemente, non ci pensi più perché è chiaro che sei concentrato sulla gara, quindi ci pensi probabilmente prima, speri di non poterla, di non prenderla, perché speri di non prenderla, ed è chiaro che bisogna cercare di evitare di prendere l'ammunizione per delle sciocchezze che possono essere delle proteste o dei falli inutili, però per il resto il giocatore gioca la sua partita, è concentrato sulla gara. Credo che sia la gara più importante in questo momento è quella con la Lazio, quella con il Milan arriverà la settimana prossima ed eventualmente Conte avrà la possibilità di gestirsi i suoi giocatori. Credo che se le cose dovessero metterci in un certo modo, Conte farà anche delle scelte, eventualmente far uscire dei giocatori che potrebbero essere in diffida, proprio per evitare di prendere un cartellino sul finale della partita.
Sì, no, interessante questo discorso, anche perché fa il paio con quanto diceva Mario Ielpo prima. Ielpo ha detto, per fare un rapido riassunto e chiederti un'opinione, ha detto il Milan ha cominciato a perdere la partita di ieri nel finale della gara di Crotone, quando Calabria ha cercato l'ammonizione già pensando al derby, e quindi ha già cominciato ad approcciare male quella partita lì. Sei d'accordo?
Assolutamente, direi di sì, porta via tante energie, porta via la concentrazione, questi calcoli qui non si fanno mai, la squadra forte difficilmente fa questi calcoli, proprio perché è concentrata solo ed esclusivamente sulla partita che sta giocando. Poi è chiaro che ci sono una serie di partite magari dove lo si può fare, ossia la partita successiva, una partita più abbordabile, si può anche pensare a questo se vogliamo, però nel momento in cui ti distrai sul campo, sinceramente è molto complicato ritrovare la concentrazione, e significa che se ne è parlato all'interno dello spogliatoio. Mm-hmm. Quando ne parli all'interno dello spogliatoio e fai quel tipo di considerazioni, stai già sbagliando, perché non ti stai concentrando su quello che è sul focus, ossia sulla partita prossima. Sono tutte partite difficili, lo abbiamo visto e lo ha dimostrato Spezia Milan, perché è chiaro che in questo campionato non c'è nessuna squadra che regala qualche cosa, e anzi giocare con le squadre o le neopromosse o con quelle che stanno in coda alla classifica è sempre più complicato. Perciò direi che non si devono fare dei calcoli, ma ci si deve concentrare su quello che è il momento. È la cosa più importante, proprio perché sarà poi l'allenatore a fare delle considerazioni. Non le deve fare il calciatore nel momento in cui scende in campo pensando di dover saltare una partita importante. Se succede, succede, non importa. L'importante è la prestazione però di quella giornata. Questo direi che è essenziale. E purtroppo lo si capisce solo un po' alla volta, quando ci si sbatte, diciamo così, la faccia. Sì.
Ti è mai capitato di provare a gestire un cartellino giallo?
Sì, però ripeto, porta via tante energie, perché sei concentrato sul fatto che non devo fare l'entrata, non devo stare attento, devo evitare, ed è veramente condizionante in una partita. In una partita ti devi concentrare su quello che devi fare, ci sono delle volte nei quali devi fare fallo e purtroppo non puoi stare a preoccuparti di dire meglio che lo lasci andare il giocatore, perché altrimenti se prendo la munizione domenica prossima salto il derby, no? Non te lo puoi concedere, perché è uno spazio, una frazione di secondo nella quale devi decidere cosa fare. se vai in campo tranquillo e sereno e dici in caso in cui dovessi prendere la munizione va bene, non importa, se invece sei condizionato rischi di non fare fallo, di prendere gol, di subirlo, di essere condizionato poi per tutta la gara perché hai disputato male quella partita, e una volta che perdi la partita precedente non è che serva poi giocare il derby.
Sì, non, hai non ci hai guadagnato, certo.
Perché. No, anche se fai il derby poi hai perso la partita precedente, quindi cambia veramente poco.
Ultimo tema, Lukaku dal 6 gennaio solo due gol contro il Benevento in sei partite in campionato. C'è chi lega questo momento di difficoltà anche a quello che è successo nel derby con Ibrahimovic, che avrebbe scosso molto il gigante belga di Conte. Sta soltanto rifiatando, che cosa gli sta succedendo e quanto si può permettere Conte di avere un Lukaku a mezzo servizio?
Ma diciamo che fortunatamente la squadra sta ottenendo lo stesso dei risultati, questa è la cosa più importante. Lukaku ha un periodo nel quale sta effettivamente segnando di meno, però è comunque molto funzionale al gioco di Conte, perché effettivamente in quel ruolo, con quelle caratteristiche, quelle capacità, io vedo pochissimi giocatori come lui, ossia in grado di giocare sull'ultimo uomo della squadra avversaria, di tenere la palla e di far salire la squadra. È vero, ripeto, ha un po' di forse di involuzione, si dice così, per quanto riguarda il giocatore, ma non dobbiamo dimenticarci, perché magari facciamo molto in fretta, che sono stati giocati due campionati in uno, partendo da giugno dello scorso anno praticamente, e Lukaku è uno di quei giocatori che con la sua nazionale non rifiata mai, quindi ha sempre giocato. Ci sta che ci possa essere un calo, ripeto, fortunatamente il calo non sta coincidendo con un calo della squadra, perché l'Inter sta continuando a vincere ed è secondo in classifica, per cui direi che da questo punto di vista c'è la possibilità per lui di recuperare tranquillamente, e credo che proprio il fatto che l'Inter non giocherà le coppe avrà la possibilità di recuperare, dà la possibilità anche a Lukaku di rientrare in forma per la parte finale del campionato.
Sì, di cominciare a fare quelle settimane di scarico, allenamento, massaggi, tutte quelle cose che da mesi non vengono fatte.
Esatto, esatto, è molto importante. Ripeto, sfortunatamente, perché fortunatamente il calcio sta andando avanti, sfortunatamente purtroppo è stato compresso dentro degli spazi ridottissimi e quindi i calciatori ne risentono, non sono degli automi, non sono dei robot, e purtroppo le difficoltà dal punto di vista fisico ci possono essere, quindi può risentirne anche Lukaku, pur essendo un grandissimo giocatore, e di una fase, diciamo così, dove non sta rendendo, non sta segnando quanto segnava prima, ma è chiaro che segnava tanto prima e quindi aveva abituato tutti molto bene. Adesso il fatto che sia per qualche domenica senza fare gol è chiaro che può balzare di più all'occhio, può suonare un po' di più.
Grazie Massimo.
Ciao Massimo.
Grazie a voi,
ciao.
Buon lavoro, grazie mille.
Ciao, ciao. Grazie a Massimo Paganin, 20:45 Inter Lazio San Siro, che duello meraviglioso, Lukaku da una parte, Immobile dall'altra. Ce ne sono tanti altri di duelli meravigliosi dentro questa partita, Lazzari e Hakimi. Sì, che sono due degli esterni più forti di questo campionato.
Comunque la guardi, trovi
la Lazio è una squadra fortissima.
Peschi qualcosa di interessante, non solo è fortissima, ma anche in grandi condizioni. È una squadra estremamente matura, estremamente brava nel gestire le occasioni importanti. E per l'Inter è un bel test, perché comunque la Lazio ha una solidità che poche altre squadre hanno.
33esimo minuto a Crotone, sembra essersi placata la nevicata, 1-1 tra Crotone e Sassuolo, Berardi al 14esimo, Unas al 27esimo, ci fermiamo e andiamo a Cortina a proposito di neve.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dominic Paris alla partenza. 8 centesimi di vantaggio, top speed.
Destro rimane aggrappato lungo, ma rimane aggrappato, attenzione a questo intermedio lungo. Adesso ed è dietro,
no.
1,24, ha perso tutto su quelle linee, rimane dietro pari 65 centesimi,
ha sbagliato proprio dove ieri ha fatto la differenza.
È andata male anche oggi, ragazzi, ci siamo giocati la carta Dominic Paris e la carta Christoph Innerhofer nella discesa libera maschile dei mondiali di Cortina. Ha vinto l'austriaco Krickmeier, che ha fatto doppietta dopo aver vinto anche il super gigante, secondo il tedesco Sander, terzo lo svizzero Bitfoitz, quarto Dominic Paris, pari merito con Odermatt ma lontano dal podio, non facciamoci ingannare dal quarto posto, sesto Christoph Innerhofer. Vado a Cortina dall'inviato del Corriere della Sera Flavio Vannetti. Ciao Flavio, buonasera.
Ciao Fabio. Buonasera a tutti.
C'è un po' di delusione.
Insomma, fate voi. Diciamo che mancando Sofia Goggia, è chiaro che la velocità in questo momento era solo Dominic Paris quello che ci rimaneva come carta buona da giocare. E, diciamo che il Super G era stato anche per certi aspetti incoraggiante, anche se ovviamente il quinto posto non vuol dire nulla, non è una medaglia. Ieri nella prova aveva dato delle indicazioni confortanti. Temo che oggi abbia voluto, come dire, fare qualcosa un po' naif, magari inventarsi, l'ha un po' ammesso tra le righe, che ha cambiato qualcosa rispetto a ieri e non ha funzionato. Forse la tattica giusta sarebbe stata quella di rimanere lineare, cosa che ha fatto Kirchmeier, e confermare quello che ha fatto ieri, visto che in quel punto aveva saputo fare la differenza.
Certo, prima settimana un po' deprimente nel complesso, tra
maltempo,
rinvii, depressione strisciante, come quella manifestata a Federica Brignone, no? Non c'è il pubblico e lo sappiamo, c'è stata anche qualche polemica sulle piste, no Flavio?
Allora, forse quello che manca è un po' di ambiente al parterre, perché anche chiaro che senza il pubblico manca tutto, però magari sarebbe stato sufficiente mettere un po' di quegli spettatori virtuali, bastava copiare l'NBA, no? Che ha fatto questi schermi, e un po' più di chiasso, bastava mettere anche il tabellone girato da un'altra parte, perché così gli atleti arrivano al traguardo, non vedono, non sanno neanche come sono andati, devono girare, insomma, un po' di scomodità, ma al di là di questo è il contorno, insomma, sì, il mondiale è partito male per il maltempo e qua non si può fare nulla, non è la prima volta che succede, è partito male per noi perché effettivamente qua, insomma, il tirifo di Raffa una medaglia si sperava di portarla a casa tra super G e discesa, però ripeto, c'è anche il fatto che non avevamo più l'asso di briscola, perché poi è tutto a dimostrare che Sofia avrebbe vinto, sentiamoci, perché non è così scontato che avrebbe battuto la Super e le altre, però sicuramente ci è mancata la carta d'attacco principale, forse ancora più di Paris. Dominic, questa non era, ecco, per Dominic si può dire che questa non era sicuramente la sua pista, non era Borneo, non era Kitz, era troppo corta, è comunque una pista che non è da vera discesa. Oggi Inner ha fatto un paragone con la fase del Var di Val d'Isère, ecco, qualcosa di simile, è praticamente una pista che segue la conformazione della montagna, ma in realtà poi si riesce a tracciare praticamente un super gigante, e in fondo anche oggi era più o meno questo. Al di là di tutto è chiaro che adesso siamo alle porte della seconda settimana che comincia col drammone incombente, perché abbiamo le combinate e vedere se le ragazze riescono a fare qualcosa, visto che difficilmente i maschi riusciranno a darci soddisfazione, anche perché purtroppo oggi si ottimano a scegliere e abbiamo perso anche il quarto combinatista, per cui ne avremo solamente tre domani, ma è comunque eventualmente una combinata femminile che si può ambire vagamente a una medaglia. Poi abbiamo i due paralleli, individuale e a squadre, sono un 1x2, ora avevamo vinto il bronzo a squadre, ma anche con una serie di combinazioni un po' fortunose, e poi si arriva
al giovedì 18 febbraio.
Giovedì, e lì insomma mi ricordo un po' la situazione del 2017 a St. Moritz, quando ci fu appunto quel gigante che era una specie di ultima spiaggia e Sofia Goggia ci regalò il bronzo che salvò in parte la spedizione. Poi chissà, miracoli possono sempre succedere, magari Deli Prandini azzecca la manche di gigante il giorno dopo, le manche se ne servono due in realtà, lui ne ha sempre fatto una buona di norma.
Sì, perché con una non vinci.
Non vinci, esatto. E poi c'è l'1x2, anche lì l'incontro dello slalom, ma insomma, di Nasser.
La verità è che siamo appesi a Federica Brignone e Marta Bassino nel gigante femminile,
che non è un
brutto essere appesi, considerata la stagione e la classe di queste due atlete, ma è un po' poco per quello che ci potevamo attendere all'inizio, al netto della sfortuna per l'infortunio di Sofia Goggia, è un po' poco per chi organizza una rassegna iridata, e se posso permettermi è un po' poco anche ragionando che fra 5 anni si torna lì a fare le Olimpiadi.
Sì, si torna fortunatamente solo per la parte femminile, per la parte maschile si andrà a Borneo, cioè questa è una notizia che è stata salutata con un certo favore, visto che la pista appunto di la Vertigine, questa nuova pista non è tanto gradita proprio dai liberisti. Ma sul discorso che stai facendo io aggiungerei un'ulteriore riflessione, senza ovviamente fare l'uccello del malaugurio e anzi toccando tutti gli amuleti possibili e immaginabili. E se si arrivasse giovedì in quella situazione che hai dipinto con il gigante che deve un po' salvare la baracca, beh, allora bisogna ricordarsi che in questo momento Federica Brignone non sta scendendo benissimo, è entrata in una fase anzi un po' involuta della sua carriera. Quanto a Marta Bassino, avrà una prova di responsabilità tremenda, perché dovrà dimostrare di essere fredda e in grado di gestire una situazione che, al di là dello stress della gara, diventa anche uno stress emotivo, pensando appunto a tutta la squadra. Quindi insomma, sarebbe bello se arrivasse una medaglietta tra combinate parallelo individuale, appunto sia la Bassino sia la Brignone potrebbero dire qualcosa.
Sì, per togliere un po' di pressione.
Pressione,
in attesa dei due giganti. Grazie Flavio.
Ciao Flavio.
Grazie a voi.
Ciao. Grazie a Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera a Cortina per i mondiali di sci. Intanto è passato in vantaggio il Crotone. Gol un po' rocambolesco realizzato a porta vuota di testa da Di Carmine, 42esimo del primo tempo. Crotone che però con coraggio si è portato avanti dopo essere andato sotto per il gol di Berardi, sì, e piano piano ha ricostruito la sua partita.
Bellissimo quello di Unas prima. Questo,
attenzione però, perché c'è il VAR, eh?
Questo adesso onestamente se l'è segnato da solo il Sassuolo, anche se di fatto la palla in porta ha messo un giocatore del Crotone, però brutto Sassuolo, se mi permetti.
Potrebbe esserci un fallo sul portiere, un fallo su Consigli. C'è il direttore di gara che è Pezzuto, che è stato richiamato da Di Bello al VAR, adesso ha preso la sua decisione, torna in campo, gol annullato, quindi sarà calcio di punizione in favore del Sassuolo, quindi si torna sull'1-1 tra Crotone e Sassuolo. 800 24 00 24. Andrea da Forlì Cesena. Andrea.
Sì, pronto, buonasera.
Eccomi, ciao, buonasera.
Volevo chiedere, io sono un tifoso dell'Inter, e volevo chiedere cosa ne pensate dello scambio tra Suarez e Dzeko. Cioè, come l'avreste visto? Chi ci avrebbe guadagnato di più tra la Roma e l'Inter?
Lautaro Martinez, presumo, non Suarez. Lautaro Martinez e Dzeko. No, perdonami, Sanchez e Dzeko.
Sanchez.
Non è Suarez, non è Lautaro. Era Sanchez.
Non era neanche Eriksen.
Credo ci avrebbe guadagnato l'Inter, però è ormai scritto nel passato.
Ci avrebbe guadagnato l'Inter, anche perché Sanchez, onestamente, mi sembra un giocatore che, oltre ad essere molto costoso, è abbastanza agli sgoccioli dal punto di vista di una carriera ad altissimo livello. Rimane un buon giocatore, ma non mi sembra che stia spremendo esattamente il massimo anche da questa stagione all'Inter. Dzeko continua ad essere, nonostante le sue difficoltà con Fonseca, un eccellente giocatore. L'inciso è che Fonseca bravo, Borja Mayoral bravo, la Roma brava, però rimango dell'idea dell'altro giorno, e cioè che un allenatore debba fare il possibile per rimettere il suo giocatore più forte in condizione di essere centrale.
Per rimettere Dzeko al centro del villaggio. Dunque è stato annullato il gol del Crotone, siamo negli ultimi 30 secondi, poi ci sarà un po' di recupero di questo primo tempo di Crotone-Sassuolo, il parziale 1-1, è una partita però che si gioca su ritmi abbastanza alti, abbastanza viva. Evidentemente il Crotone sta cercando in tutti i modi di trovare quel vantaggio e quella vittoria, che è l'unico risultato che l'aiuterebbe a cambiare un po' il senso di una classifica che la vede in questo momento al 20° e ultimo posto. Noi ci fermiamo per l'ultimo traffico, poi quando torniamo, seguendo Crotone Sassuolo, andiamo a Melbourne per gli Australian Open.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
E alla fine sbaglia, vince Matteo Berrettini per la quarta volta in carriera agli ottavi in uno slam, la prima in Australia, il terzo set con questo problema fisico l'ha vinto con la testa.
Servizio vincente, finisce qui, bravissimo Fognini, batte con pieno merito un avversario cui è stato superiore sotto tutti i punti di vista.
Abbiamo due italiani negli ottavi di finale degli Australian Open, non è la prima volta che capita, in assoluto negli Slam è la nona volta, due volte negli Australian Open, l'ultima nel 2018 con Fognini e Seppi. Vincenzo Martucci, ciao.
Ciao Vincenzo.
Ciao.
Adesso vi do il finale di Crotone-Sassuolo, primo tempo 1-1 e vi do anche il parziale di Armani-Pesaro, è la finale di Coppa Italia che si sta giocando al Forum di Assago, desolatamente vuoto purtroppo, siamo a 3 minuti dalla fine del secondo quarto, Milano è avanti 37-21. Torniamo a Melbourne, Vincenzo, belle notizie, no? Per il tennis italiano.
Bellissime notizie, ci sentiamo ben orgogliosi di avere questi due ragazzi che hanno tutte e due una possibilità. Ho visto le quote dei bookmakers che danno nettamente favoriti Nadal e Tsitsipas contro rispettivamente, come sappiamo, Fognini e Berrettini, ma la possibilità ce l'hanno, la possibilità ce l'hanno per vari motivi. Rafa perché non sta benissimo con la schiena, come sappiamo, e con Fognini ha questo stranissimo testa a testa, l'ha battuto 14 volte su 16, ma negli Slam sono 1-1-1 e in più c'è il ricordo di quella straordinaria rimonta del 2015 agli US Open, che è stata solo la seconda volta che Nadal è stato rimontato da 2-7-0 in uno Slam nella sua vita. E quindi chiaramente ci sono delle caratteristiche tecniche che favoriscono il nostro giocatore. Nadal dà un fastidio a alcune cose di Fognini, come per esempio il fatto che c'ha questo rovescio portentoso che gli va a sbattere contro il suo dritto e comunque non lo tranquillizza, ancor di più il dritto lungolinea di Fognini che gli dà particolarmente fastidio, almeno quanto le variazioni di ritmo che sa portare l'italiano, che peraltro abbiamo visto in grandissima forma.
Esatto. Eccedere con l'ottimismo, possiamo anche rimarcare come ci arrivano Fognini e Berrettini a questi due ottavi, perché viste le partite di ieri, Fognini non ha lasciato scampo all'avversario nemmeno per un secondo. Nadal non mi è sembrato esattamente il miglior Nadal di ogni epoca.
Purtroppo, come diceva un grande come Rino Tommasi, nel tennis non esiste la proprietà transitiva, nel senso che purtroppo, a parte che si gioca con quello high, con quello che hai quel giorno specifico e non in assoluto, e questo ci, appunto, come dicevi tu, per i problemi anche di condizione dei due giocatori, ci fa ben sperare. C'è il fattore che obiettivamente l'avversario di Fabio, che De Minaur, che è un giocatore che è temibilissimo per tutti, come caratteristiche per Fabio perfetto, nel senso che non ha un grande talento tennistico e quindi Fabio l'ha tirato un po' scemo. Chiaramente a Fabio dà fastidio un giocatore come Nadal, che invece ha la palla molto più pesante, spinge di più, lo spatte un po' fuori dal campo e non gli lascia tanto l'iniziativa. Ecco, questo dobbiamo tenerlo presente. Però ripeto, come momento e poi come motivazioni, anche se vogliamo, la motivazione di Fabio è fortissima, perché si è operato apposta, ha rischiato qualcosa operandosi a tutte e due le caviglie proprio per avere, proprio per vivere situazioni come questa a 33 anni, quindi non da bambino, e può raggiungere, questa è la cosa secondo me sulla quale lui dovrebbe pensare, penserà sicuramente se non migliora questa situazione, soltanto la sua seconda volta sarebbe che arriva nei quarti di uno Slam, questo è veramente folle, fra l'altro l'unica volta che ci è arrivato non ha potuto nemmeno giocare perché se l'ha fatto male.
E poi insomma è un Nadal diverso da quello a cui ci siamo abituati. Oggi leggevo un interessante pezzo sulla Gazzetta, il mal di schiena lo sta costringendo a un tennis un po' più aggressivo per accorciare i match, per evitare di prolungare la battaglia.
Il servizio non è più quello, cioè negli ultimi anni Nadal, che è il giocatore che più si è migliorato paradossalmente tra i primi, è quello che è migliorato moltissimo non solo di rovescio ma soprattutto col servizio, come dicevi tu, che obiettivamente non riesce a spingere tanto, e soprattutto lì Fognini dovrà molto insistere sulla risposta per prendere subito lui il comando delle operazioni, sarà fondamentale, e così come sarà importantissimo il fatto che non può essere un caso che Nadal ha proprio negli Australian Open il suo grande slam meno vincente, l'ha vinto solo una volta, solo fra virgolette, però l'ha vinto solo una volta, no? E quindi questo qualcosa significa, evidentemente lui arriva a questo torneo un po' sovraccarico di lavoro, o non gli piacciono le condizioni che sono peraltro molto veloci.
Intanto abbiamo visto Djokovic perdere un altro set, questa volta contro Raonic, il canadese. 7-6, 4-6, 6-1, 6-4. La vittoria poi non è mai stata in discussione, ma Djokovic qua e là sta perdendo dei pezzi.
Ma sì, poi secondo me adesso contro Zverev, che sta giocando benissimo, a meno che Zverev non conosce una delle sue giornate, no? E Zverev non ha speso grandi energie, non ha, o almeno era sempre stato superiore anche quando ha avuto le sue difficoltà, ma sta giocando veramente molto molto bene. In questo momento, secondo me, Zverev è alla pari di Djokovic, perché come dicevi tu ci sono questi problemi fisici che lui, sai, un po' accentua. Difatti a inizio carriera è stato molto contestato dagli altri due mostri, da Federer e Nadal, che gli rimproveravano un po' queste, loro non gli credevano quando si dava un po' infortunato. Io obiettivamente, per quello che si è visto oggi, anche se lui con Raonic ha sempre vinto 12 volte su 12, obiettivamente non ha spinto, non ha avuto bisogno di spingere, ma tutte le volte che lo scambio è stato lungo l'ha vinto lui.
Intanto verifichiamo anche cosa sarà questo tennis nella seconda settimana di uno slam, preparato nelle condizioni che abbiamo raccontato nelle scorse settimane a Melbourne, tra quarantene, polemiche, con un lockdown che è scattato nel mezzo del quarto set l'altra sera.
Non può essere un caso che ci sono tutti questi infortuni, tutte queste persone. Abbiamo visto anche Zverev che aveva una grossa fasciatura agli addominali, Berrettini che aveva un problema, una contratturina come quella di Djokovic.
Psicosomatici, Vincenzo. Quasi psicosomatici, ne parlavamo l'altro giorno commentando lo scazzo tra dopo il derby italiano.
Bognini Caruso.
Sì, ma anche perché, insomma, come noi siamo tutti un po' esasperati da queste condizioni, molto più nervosi, viviamo male, tennisti compresi, per quanto possano vivere male laggiù reclusi, e quindi è quasi normale che ci siano questi disturbi, no?
Sì, certo. Ora Berrettini in tutto questo ha vissuto già male la passata stagione dopo l'esplosione del 2019, ed ha anche lui una grande motivazione contro Tsitsipas, con quale ha sempre perso due volte su due, ma ha sempre combattuto con tie break nei momenti in cui, una volta le qualificazioni degli US Open oppure gli Australian Open, quando ancora non era Berrettini, contro un giocatore come Tsitsipas che è sicuramente più completo di lui ma ha meno peso di palla, e quindi Berrettini una chance ce l'ha anche lui contro l'unico incontro peraltro finora che si sia disputato agli Australian Open fra due top ten. Quindi anche lui, questo discorso che tu facevi giustissimo sul fatto della pressione, teniamo presente poi che noi reagiamo magari più di testa perché siamo abituati anche col nostro lavoro davanti a un computer in un altro modo, ma un atleta deve reagire di corpo, di fisico, quindi tenuti così dentro, chiusi in una scatola, in una stanza d'albergo, poi buttati fuori a correre come dei matti, si fanno male, perché molti si sono fatti male.
Eh sì, certamente. Grazie Vincenzo.
Ciao Vincenzo, presto.
Arrivederci a voi.
Ciao. Grazie a Vincenzo Martucci. Siamo nell'intervallo a Crotone, 1-1 tra Crotone e Sassuolo, alle 20:45 Inter-Lazio. Siamo nell'intervallo al Forum, finale di Coppa Italia di basket. L'Armani Milano è avanti su Pesaro 48-21, Pesaro che nel secondo quarto ha segnato solo 6 punti. Vi racconteremo tutto con Dario Ricci nel corso dei GR della serata. Io mi fermo qui, l'appuntamento con tutti i convocati è domani dopo il GR delle 14. Ciao Carlo.
Ciao Giovanni.
Io ringrazio Thomas Rolfi in redazione, Roberta Frisani, Andrea Roccabella in regia. Tutti i convocati weekend torna domenica prossima alle 17. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!